siccome è una fase storicamente sottovalutata, sottostimata, oggi grazie anche alle nuove tecnologie ha un potenziale di impatto anche sulle scelte creative molto alto.
Claudio Panzica è Post Production Manager di Netflix ed è la protagonista di questa puntata. Benvenute Professioniste, il podcast realizzato da Women in Film, Television e Media Italia e Radio 24, che vi porta a scoprire i ruoli più all'avanguardia del mondo dell'audiovisivo. In ogni puntata, un approfondimento sulle professioni, i percorsi e il mercato per raccontare alle nuove generazioni le carriere più interessanti del settore. Ciao Claudia, benvenuta Professioniste. Volevo chiederti, visto che ti occupi di post-produzione, cosa si intende in poche parole e quali sono le principali attività che svolgi quotidianamente?
Ciao, buongiorno a tutti. Allora, post-produzione. La post-produzione è una fase nella lavorazione di un progetto audiovisivo che segue le riprese e si occupa di confezionare un prodotto e renderlo poi disponibile nella sua prima copia, che poi verrà declinata a seconda degli usi. In post-produzione a Netflix oggi il mio ruolo è un ruolo di supporto internamente e esternamente. Esternamente sono di supporto ai nostri partner, che sono le società di produzione con le quali lavoriamo. Il mio interlocutore diretto è il responsabile di post produzione o post production supervisor, che è lato produzione, si occupa di tenere insieme i pezzi, organizzare quotidianamente le lavorazioni, pianificare e stare in contatto con noi, per poi dall'altra parte accertarci che tutto segua più o meno i programmi stabiliti e nei tempi, quindi nei costi che sono stati poi preventivati. Siamo di supporto esternamente ma anche internamente, perché lavorando sul contenuto di conseguenza siamo a supporto anche dei vari dipartimenti che lavorano anch'essi sul contenuto su diversi fronti, quello editoriale ma anche per noi di post produzione tutto quello che riguarda il rapporto con il team della localizzazione, cioè tutti coloro che tra doppiaggio, sottotitoli si occupano poi di nel pratico fornire tutti i materiali che servono poi per uscire nel mondo in contemporanea. Questa è una grossa sfida, diciamo, di Netflix, perché noi che lavoriamo sui contenuti italiani, è vero che in Italia i contenuti italiani vengono visti dall'Italia, ma la vera sfida quotidiana per noi è fare in modo che nello stesso momento tutti gli utenti di Netflix in tutto il mondo accedano agli stessi contenuti. E questo per noi è una sfida, è un piacere, però insomma è anche abbastanza impegnativo.
Agganciandomi a questo discorso su Netflix, volevo chiederti, ho visto che invece prima hai fatto tanti anni da freelancer. Quindi cos'è cambiato essenzialmente nel tuo percorso facendo questo passo e quali caratteristiche sono essenziali per poter entrare in una macchina così grande come quella di Netflix?
Sicuramente prima il mio ruolo era un ruolo molto più operativo, quindi io seguivo singoli progetti nella loro fase appunto di post-produzione. Adesso il mio ruolo non è più operativo nel quotidiano. Io, come dicevo prima, dando supporto, di fatto sono come un punto di raccordo tra il mondo che c'è fuori, quindi le società di produzione e i contenuti che poi vengono realizzati dalle società di produzione, e il mondo dentro Netflix, cioè quel mondo che ha bisogno di funzionare attraverso i materiali poi che ci vengono consegnati dalle produzioni, per poi permettere tutta una serie di attività che vanno dalla promozione appunto alla localizzazione che dicevo prima. Quindi in questo senso per me è stato anche un percorso di crescita, perché da una parte prima toccavo con mano le singole attività che venivano svolte e ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere tante persone che mi hanno insegnato tanto, e adesso ho ampliato questa conoscenza, perché stando dall'altra parte non solo ho portato con me tutto quel vissuto, quell'esperienza rispetto al mercato locale, ma anche grazie a questa opportunità che mi dà Netflix di avere visibilità sui progetti quando sono ancora in fase di sviluppo, questa cosa mi permette oggi non solo di arrivare in post produzione e cercare di fare il meglio con quello che abbiamo, ma di settare i progetti nel miglior modo possibile.
E come hai appena detto che infatti questa fase di post-produzione è sempre molto poco considerata e ci sono molte anche poche persone magari che si sono avvicinate. E volevo chiederti tu invece, da te giovane, come mai hai scelto proprio questa fase e come ti sei lanciata all'interno?
Allora, io non sapevo neanche cosa fosse la post-produzione all'inizio. Un po' mi sono fatta guidare dall'istinto. Da ragazzina mi piaceva smanettare con la videocamera, fare dei montaggini, quindi in generale ho sempre avuto una passione per quello che era dietro le quinte di un qualsiasi, diciamo, progetto audiovisivo, che fosse un film, una serie o anche un servizio di un telegiornale. Mi sono fatta un po' guidare dall'istinto e ho detto, beh, sicuramente Roma è una piazza, io sono sarda, quindi fuori sede, ho detto dove bisogna andare a studiare, andiamo a Roma, eccetera. Quindi a Roma ho trovato un corso di laurea interessante che univa il rigore scientifico, perché stava alla facoltà di matematica a Tor Vergata, e degli aspetti creativi. Uno dice, come si fa a mettere insieme questi due poli opposti? In realtà si può, e questo è stato, diciamo, l'inizio del mio percorso. Ho poi virato sul centro sperimentale di cinematografia una volta che poi ho terminato gli studi all'università. Tra l'altro, anche lì, come ci sono arrivata, perché quando mi sono trasferita a Roma, Roma pullulava di eventi culturali. Io frequentavo tantissimo la Casa del Cinema a Villa Borghese, e lì per la prima volta ho sentito parlare di questa scuola di cinema. A quel punto, per una serie poi di scelte, ho finito di fare l'università, ho provato a entrare al centro sperimentale in produzione, e in mezzo a questi due, diciamo, momenti sicuramente importanti della mia formazione, mentre stavo preparando la tesi di laurea, il cui tema era la digitalizzazione delle sale cinematografiche in Italia, ho seguito un corso per diventare proiezionista, perché con la pellicola c'era la necessità di avere un patentino, perché ho detto, intanto capiamo un po' meglio che cosa vuol dire poi questa digitalizzazione delle sale, ed è lì, credo, di aver per la prima volta toccato con mano che cosa significava un po' la post-produzione. Chiaramente poi era una fase finale, nel senso lì si parlava di supporti e insomma quello che serviva poi per andare al cinema, però di fatto a quel punto poi ho fatto un percorso all'indietro e ho detto, ok, ma per avere questa copia finita cosa bisogna fare? Quindi quando sono entrata in produzione ho poi studiato quello che insomma normalmente si fa quando si lavora in produzione, dagli aspetti dell'organizzazione sul set e quant'altro. Lì ho avuto il privilegio di conoscere una responsabile di post produzione con la quale poi ho iniziato a lavorare, che mi ha insegnato di fatto un mestiere. Io ci sono arrivata pian piano perché sentivo che l'istinto mi portava in questa fase della lavorazione, però di fatto non sapevo bene cosa significasse, e quindi per me, diciamo, la crescita qual è stata? Quella di capire che da un punto di vista gestionale era sicuramente il momento nella produzione di un film che mi piaceva di più.
Volevo chiederti, prima hai detto che è possibile bilanciare la parte creativa in quella invece razionale e matematica. È fondamentale avere queste due anime nel lavoro che fai, e come le bilanci? Qual è quella che prevale sull'altra?
Guarda, fondamentale credo di no, perché l'importante è che come indole ci sia un'apertura al dialogo, perché ti permette poi anche di crescere in base alle situazioni che tu trovi nel tuo percorso. Io direi che sicuramente bisogna essere curiosi, perché se non sei curioso poi non ti fai le domande, se non ti fai le domande poi non fai delle scelte che magari possono essere sbagliate, e quindi poi cresci. Secondo me le cose importanti sono una grande capacità di ascolto, che significa non l'ascolto, ascoltare le persone sì, ma significa proprio essere ricettivi rispetto a quello che ti circonda, essere pazienti, perché lavorare in ambienti dove ci sono forti personalità che prendono anche decisioni, quindi bisogna essere capaci di fare un passo indietro se serve, essere umili, e insomma tutte queste caratteristiche secondo me portano poi a permetterti anche di divertirti in un ambiente come questo, avere insomma l'ironia giusta per ricordarsi che siamo dei privilegiati e lavoriamo in un ambiente che crea entrambi intrattenimento. E in generale, se posso dare un consiglio, sicuramente direi non fermarsi alle soluzioni più semplici nel proprio percorso, essere riflessivi, il giusto essere riflessivi però non significa che poi uno si perde dietro le proprie riflessioni e non va avanti, quindi insomma essere pronti a sbagliare e a ricominciare.
Su questo punto, come ultima domanda, volevo allora chiederti qual è il consiglio che daresti ai giovani che si approcciano inizialmente a questo mondo per capire qual è effettivamente la loro strada e come arrivarci.
Allora, in generale rispetto a questo mondo, quindi non relativo alla post-produzione, sicuramente appunto tanta curiosità e tanta ricettività. Faccio un messaggio promozionale rispetto alla post-produzione: è un ambito che offre secondo me tantissime opportunità di crescita nell'audiovisivo, quindi invito chiunque fosse minimamente interessato a documentarsi, perché come dicevo prima è, siccome è una fase storicamente sottovalutata, sottostimata, oggi grazie anche alle nuove tecnologie ha un potenziale di impatto anche sulle scelte creative molto alto. Quindi il mio consiglio è quello di vedere tanti film, vedere tante serie e chiedersi, per chi vuole lavorare dietro le quinte di questi progetti, chiedersi che cosa mi interessa. Per quanto riguarda la post-produzione, chi ha curato questi progetti? I titoli di coda sono pieni di nomi. Perché? Perché ci sono tante persone che lavorano e anche lì molto spesso poi uno non li legge mai. Però io, per esempio, in passato mi sono segnata i nomi di tante persone che facevano post-produzione e ho iniziato a collegare i puntini, e quindi, per esempio, questo secondo me è un buon modo, anche perché oggi poi con internet si riesce facilmente a rintracciare chiunque, quindi sicuramente serve tanta audacia, che però poi può portare anche dei grossi risultati.
Perfetto, grazie Claudia per aver partecipato a Professioniste, un saluto.
Grazie a voi.
Grazie per aver ascoltato Professioniste, un podcast di Women in Film, Television e Media Italia e Radio 24.
Il podcast nasce all'interno dell'area formazione di Women in Film, Television e Media Italia da un'idea di Serena Malaspina e Silvia Rigamonti. In conduzione Silvia Costa e Maria Chiara Baldo, musica originale di Silvia Leonetti, producer Riccardo Poli e Laura Santelli. Coordinamento editoriale di Federica Nicchiarelli e Alessandra Scaglioni.